Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Luca Mazzucchelli parla di video marketing strategy, come utilizzare i video online per diventare riferimento per il proprio settore. Buon ascolto.
Grazie per essere qui. Oggi parliamo di video marketing. Mi sentite? Sì, ok. Io in questo contesto un po' aperto mi sento un po' frastornato, ma ci proviamo. Allora, mi presento con questa slide. Io sono uno psicologo, sono un libero professionista e racconterò una storia e alcune tecniche, alcuni errori che si commettono frequentemente e alcune lezioni che è bene imparare se vogliamo entrare nel mondo del video marketing, che oggi è sempre più importante per il semplice motivo, per il fatto che si comunica sempre più per immagini e soprattutto i nativi digitali, se non li becchi con video, con storytelling, con questi format, è difficile che tu riesca a ingaggiarli e a creare una relazione profonda. Il video ha questa grande marcia in più rispetto ai mezzi standard per poter comunicare i propri valori e il proprio valore. Sono uno psicologo, è una professione atipica, diversa anche da altre che sono strutturate in un certo modo e questo comporta degli svantaggi. La mia è una storia di una professione quindi che parte con un certo handicap, ad esempio alcuni pregiudizi e stereotipi che girano intorno a ciò che io faccio, che mettono in salita la strada per riuscire a lavorare, okay? Per riuscire a farmi conoscere. Ma prima di entrare nel vivo della presentazione, vorrei farvi una domanda. Allora, quanti di voi conoscono almeno una persona che avrebbe bisogno di uno psicologo? Almeno una persona? Ok, va bene. Ok, ora, quanti di voi sono andati almeno una volta dallo psicologo? Ok, allora, i conti non tornano, perché tutti avrebbero bisogno, o quasi, molti avrebbero bisogno di uno psicologo, ma poi nel concreto quelli che ci vanno sono pochi. Perché? Beh, perché lo psicologo è ancora visto con una certa aura di timore. E questo ci dice che una delle barriere d'accesso, o meglio, una delle barriere che impedisce l'accesso alla mia professione è una barriera mentale, non sono certo le barriere fisiche. In Lombardia, io sono vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi della Lombardia, in Lombardia siamo oramai 18.000, la metà di questi sono su Milano e ogni anno 5 università sfornano sul mercato almeno 1.000 nuove leve. Quindi è facile trovare uno psicologo ed è anche facile trovarlo a diversi prezzi, perché ci sono nel pubblico, nei consultori, molti fanno colloqui anche gratuiti, al di là del... Quindi le vere barriere sono mentali. Io non so voi che professione facciate, però sono molte le professioni spesso circondate da stereotipi. E comunicare attraverso i video, per quella che è stata la mia esperienza, è uno dei mezzi più potenti per iniziare a mettere in discussione questi stereotipi e per creare una comunità intorno a un'idea o intorno a delle persone o a una professione per poter poi chiaramente anche convertire. Quando mi presento solitamente utilizzo questa slide, si chiamano meme mi sembra, comunque attraverso delle immagini parlo della mia professione. Come ti immaginavi lo psicologo? Quando ero piccolo e desideravo fare psicologia me lo immaginavo come uno che potesse leggere nella mente. Come ti vede tua madre? Questo è il Cristo Salvatore che salva le persone dalle acque e riesce a fornire loro le soluzioni. Magari avessimo tutto questo potere, no? In realtà. Non so se voi conosciate degli psicologi, però come ti vedono gli amici c'è questa idea che gli psicologi siano un po' fuori di testa. Cosa? Ma quello fa lo psicologo, aiuta la gente, ma con tutti i problemi che ha. Come ti vedono i pazienti? Questo è un altro luogo comune, no? ed è molto problematico. Il mago che ti può risolvere la situazione. Tu hai un'automobile, si rompe la cinghia, vai dal meccanico, te l'aggiusta. Ho l'ansia, mi si è rotto qualcosa dentro, vado allo psicologo e me lo aggiusta. Non è propriamente così. Come ti senti come psicologo? Queste sono le scale di Escher, no? Che quelle che non hanno prospettiva. Le scale scendono e salgono allo stesso tempo, e anche le persone che le abitano salgono e scendono. Dentro lo psicologo si dice che si senta un gran casino. E com'è in realtà, diciamo, un po' tra tutte queste false idee, poi in realtà lo psicologo è un'altra cosa, è un facilitatore in questo processo di tessitura del proprio pensiero. Ma questo per dire, appunto, che le barriere d'accesso sono molte, sono principalmente mentali. Come Ordine degli Psicologi della Lombardia abbiamo raccolto alcuni degli stereotipi più comuni rispetto alla nostra professione. Lo psicologo è per i matti, lo psicologo è per i deboli, che è un luogo comune ancora peggiore, se vogliamo, per il semplice fatto che se c'è qualcuno che ha piacere di essere etichettato come matto, perché ti dà un ruolo il fatto di essere fuori dalle righe, a essere debole proprio non piace a nessuno. Lo psicologo può manipolare la tua mente, sono fatto così e per me cambiare è impossibile, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per dirvi che cosa? Visto che oggi in realtà parliamo di marketing, non parliamo di psicologia, state tranquilli. Per dire che è complesso posizionarsi sul mercato, è complesso crescere il proprio business e aumentare i propri clienti, se nella mente delle persone c'è un tipo di rappresentazione che è quella di un professionista che aiuta le persone a risolvere i problemi stando zitto, in cambio di un bel po' di soldi, e si paga la jacuzzi con la tua fee mensile. Chi è che avrebbe piacere di andare da un professionista di questo tipo? Se c'è qualcuno qui presente, avrebbe bisogno di uno psicologo. Allora, molto rapidamente, sono un libero professionista, sono partito da zero, senza competenze alcuna di marketing, senza budget, senza fondi. Ho fatto alcuni studi anche grazie al fatto che sono psicologo in psicologia della comunicazione, ho avuto alcuni mentori all'interno della mia carriera, ho imparato alcune cose. Il primo giorno che mi sono laureato è stato il giorno in cui sono entrato nel mercato dei disoccupati. Mi sono scontrato con la difficoltà d'accesso al mondo del lavoro e il sorriso che vedete è il sorriso di ingenuo, sicuramente, di una persona ingenua, di una persona che non era stata preparata dal mondo dell'università per capire come muoversi, come orientarsi, e ho pagato a caro prezzo questa mia ingenuità. A questo si aggiunge anche un contesto professionale per il quale il reddito dichiarato degli psicologi è molto basso. Solitamente questa slide cattura sempre molta curiosità, non so perché, ma quando si parla di quanto guadagnano gli altri, considerate che reddito netto, questo è il reddito dichiarato, dicevo, tratto dalla nostra cassa di previdenza. Per quanto riguarda questo, in Lombardia è un po' più alto, però un professionista con meno di 39 anni è difficile, no, che riesca a mantenere una famiglia, pagare l'affitto, le spese, le vacanze, eccetera. Quindi contesto sicuramente sfidante, e io appena laureato iniziavo chiaramente a sentirmi un po' sotto a un qualche cosa di troppo più grande di me, che da un momento all'altro poteva crollarmi in testa, sfasciandomi tutto quanto. I primi 5 anni sono stati molto duri. Lavoravo in un cortile, per metà popolato da Rom di origine croata, per l'altra metà popolato da calabresi, affiliati all'Ndrangheta, i quali filiavano gli uni con gli altri, e io stavo con i loro bambini, piccoli, perché dopo i 14 anni venivano trasferiti al Beccaria, e non parlo del liceo Beccaria di Milano, ma del carcere. In questo contesto io penso di aver toccato, da un certo punto di vista ho imparato tantissimo, ho imparato a convivere con la paura, ho imparato a stare in mezzo al disagio, veramente sono molto grato a questo lavoro che ho fatto. Dall'altra ho anche toccato un po' un mio limite, no? Perché è troppo lungo questo lavoro, io non sarei riuscito in realtà a portarlo avanti. Però è stato questo per me necessario anche per darmi una spinta e per provare a cercare delle soluzioni diverse. Questo sono io il giorno della Lo psicologo ha un percorso un po' particolare di formazione, perché dopo i 5 anni di università deve fare un anno di tirocinio, l'esame di Stato. Se vuole fare clinica è auspicabile per certi versi che faccia una scuola di psicoterapia che dura altri 4 anni, con altri 4 anni di tirocinio, quindi una formazione molto lunga. Questo sono io quando ho finito la mia formazione. Ed è in quel periodo che dentro di me qualcosa è cambiato. Avevo partecipato a un seminario sulla leadership, mi sembra, e il relatore aveva detto questa cosa. Suo nipote era un amante delle scarpe da ginnastica. Che cosa faceva? Andava in negozio, le provava, vedeva il colore, la taglia, poi tornava a casa e le comprava su Amazon. E questa cosa a me accese un po' una lampadina, perché il messaggio era che se tu non vivi più, se tu non vivi nel virtuale, se non sei presente online, paradossalmente non esisti neanche più nel reale. Una volta, quando feci questo corso, essere presente nell'online voleva dire avere un sito internet. Qualche anno fa, essere presente online voleva dire avere una pagina Facebook, aggiornare il blog quotidianamente, eccetera. Oggigiorno, essere presenti nell'online, presidiare il proprio settore, vuol dire qualcosa di più. Perché tutti quanti oggi possono fare un sito con un servizio drag and drop anche molto semplice. Ma sono in pochi quelli che possono produrre dei contenuti video di una certa qualità, e il fatto che ci sia questa barriera d'accesso è un grande vantaggio, perché chi prima arriva meglio alloggia. Allora, io all'epoca iniziai a costruirmi il sito internet, e da questa cosa, prima vi dicevo, mi si accese dentro una specie di lampadina e iniziai a fare delle cose diverse da quelle che facevo prima. Iniziai a studiare i libri che in università non avevo incontrato. Iniziai a studiare la SEO, il brand positioning. Tutte queste parole per me molto strane, o come funzionavano le dinamiche delle piazze virtuali. E imparai a utilizzare anche i nuovi strumenti tecnologici. Mi imbattei tra le varie letture, anche in alcune letture di crescita personale, in questa frase, che dice: se nel corso di un anno bevi 365 cappuccini e mangi 365 brioche, ma non leggi alcun libro sul miglioramento personale, che potrebbe essere nessun libro sul video marketing, su come posizionarti, eccetera, 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 non venire a chiedermi come mai la tua vita e la tua professione non stiano andando per il verso giusto. Questo concetto mi rimase molto dentro. In America dicono pick up yourself. Vuol dire scegliti tu per primo. Scegliti tu per primo vuol dire che oggi ci sono delle tecnologie intorno a noi che ci possono facilitare a fare noi per primi ciò che vorremmo gli altri ci chiedessero di fare. Nel concreto, vuoi essere chiamato a una trasmissione radiofonica? Beh, oggi con gli strumenti a disposizione puoi fartela tu, puoi creare un podcast a costo zero o quasi e creare un tuo seguito. Ti piacerebbe pubblicare un libro con un grande editore? Inizia a farlo tu. Fai un ebook, c'è il self-publishing con Amazon, ad esempio, che mi sembra lasci il 70% delle royalties, e puoi iniziare a percorrere tu queste cose. Siamo chiaramente in un'epoca nella quale ci sono moltissime opportunità. Il mio cambiamento più importante è stato questo. Sul mio canale YouTube ho dovuto imparare a parlare il linguaggio dei non addetti ai lavori. In questo video io racconto come superare un trauma tirando le patate, ok? Che messa così è provocatoria, però se uno va ad ascoltare il video, parte da un aneddoto storico, l'attacco di Pearl Harbor, nel quale le corazzate aeree giapponesi senza dichiarazione preventiva di guerra attaccarono la flotta statunitense a Pearl Harbor, e gli studiosi si accorsero di questa cosa. Tra i sopravvissuti alcuni sembravano riprendersi prima degli altri. Queste persone che si riprendevano prima erano per lo più cuochi, persone che stavano in cucina. E cosa fecero queste persone durante l'attacco? Salirono sul ponte e con ciò che avevano a loro a disposizione cercarono di reagire a un qualche livello al trauma che stavano vivendo. Presero le patate e le stoviglie e le tirarono addosso ai caccia giapponesi. Non riuscirono ad abbattere nessun caccia, ovviamente. Ma quello che si vide è che il fatto di vivere un evento invece che da inermi, come quelli che invece erano magari rinchiusi nella loro camera, viverlo in maniera proattiva, quindi più aggressiva, l'aggressività sana, permise loro poi di superare prima degli altri l'impasse. Questo è anche l'atteggiamento che dobbiamo avere quando facciamo marketing, secondo me, soprattutto oggi, che il marketing è prima di tutto una questione mentale. Perché prima della preparazione tecnica, in qualsiasi ambiente della nostra vita, viene la preparazione mentale. Tu puoi essere uno smanettone, ma se non hai una mentalità per la quale sei flessibile di fronte ai cambiamenti, per la quale abbandoni le tue idee se non funzionano, è difficile che riuscirai a fare un buon marketing. Ok, seguendo questa strada, dalla mia cameretta di YouTube dove raccontavo come prendere a pugni l'ansia, sono stato chiamato in alcuni reality show, sono diventato vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi, quindi la mia comunità a un qualche livello ha riconosciuto il mio tentativo di innovare la professione e la modalità di comunicarla. Ho scritto dei libri, sono diventato direttore di una rivista importante e ho fatto sabato scorso un talk ai TEDx a Bologna dove raccontavo questo mio cambiamento interiore. Ma veniamo adesso alle istruzioni salvavita, a quello che in questo mio percorso mi sono portato dietro e che vorrei condividere per voi. L'indicazione è questa: gli errori li ho già fatti io, don't try this at home. Se potete, evitate di farli, anche se è vero che certe cose vanno provate poi sulla propria pelle, no? Per poterle veramente comprendere. Allora, il primo errore che io ho fatto quando ho iniziato a promuovermi online attraverso i video, dunque il mio canale ad oggi ha 200 video tutorial più o meno, e questo tra l'altro mi permette, una volta che tu crei una massa critica, ve lo dico in modo che potete contestualizzare meglio la mia esperienza da che cosa deriva. Quindi è un palinsesto abbastanza corposo, ho video pronti da qui a 6 mesi, già pronti, già registrati, e ogni settimana pubblico un nuovo video. Poi, quando volete, mi fate delle domande e eventualmente entro un po' più nel dettaglio anche dell'organizzazione, eccetera. Però la prima cosa che ho capito, quando andavo sui social network o quando registravo dei video, io cercavo di prendere del valore dagli altri. Cercavo di vendere loro dei miei servizi, cercavo di far capire agli altri quanto ero bravo. Forse una volta poteva anche funzionare questa cosa, no? Che tu ti facevi vedere, là nel frattempo c'è, va bene. Forse una volta poteva anche funzionare questa cosa qui, che tu ti ponevi come figo, tra virgolette, e la gente ti riconosceva figo. Oggigiorno sempre meno. La verità è questa: se la tua presenza non può aggiungere valore alla mia vita, non mi renderò conto della tua assenza. Questo perché? Perché oggi più che ieri c'è una guerra in corso, come quella che sto facendo io in questo momento, che è la guerra per l'attenzione, ok? Perché abbiamo troppi stimoli e anch'io voglio la vostra attenzione, ma anche loro. Se quando c'è in corso una guerra per l'attenzione, il tempo è prezioso, è molto più prezioso di quello che era prima. Perché se io vi rubo 3 minuti del vostro tempo per farvi vedere un video e questo video non vi piace, voi non tornate più poi da me. Per questo è fondamentale dare sempre valore agli altri. Che cosa vuol dire nel concreto? Come possiamo essere sicuri di dare valore a chi ci ascolta e a chi ci guarda? Insegnando, ad esempio. Ci sono anche altri parametri, poi li andiamo a vedere. Il mantra che bisogna tenere a mente oggi per fare marketing in generale, ma per fare video marketing io credo in particolare, è questo: marketing is education. Si sente? Riuscite a continuare a sentirmi? Fantastico. Marketing is education vuol dire che devi insegnare alle persone qualche cosa che cambi meglio la loro vita, magari anche di poco, ma che cambi meglio la loro vita. Puoi farlo anche facendo ridere, perché se tu mi fai ridere ogni giorno stai aggiungendo del valore alla mia vita. Bisogna stare attenti, in base alla professione che uno esercita, a non cadere nella deriva dell'umorismo facile, ma questo è un altro discorso. Secondo errore che ho fatto, quindi il primo errore che ho fatto è stato quello di cercare di avere valore invece di darlo. Oggi è un suicidio, ok. Secondo errore che ho fatto avevo paura di sbagliare. Ci sono due tipi di paure, le paure amiche e le paure nemiche. Le paure amiche sono quelle che ti fanno performare meglio, sono quelle che prima dell'esame ti permettono di essere preparato al meglio delle tue possibilità. Le paure nemiche sono quelle che durante l'esame ti fanno andare in panne, oppure che il giorno in cui devi andare all'esame ti dicono: no, sai cosa c'è? Io non ci vado, non affronto, decido di evitare. Una delle paure che più ha caratterizzato il mio esordio sul web è stata la paura di sbagliare, perché nessuno prima di me aveva fatto dei video di psicologia in quel modo, con quella continuità, e la paura del giudizio, ad esempio, dei colleghi era forte, come anche la paura del giudizio di possibili pazienti. Così va un po' meglio, bravi, un applauso anche a noi. Però è vero questo, che se tu non affronti le tue paure diventi più fragile. Si dice una cosa: in natura noi nasciamo con alcune emozioni, le emozioni di base, tra queste c'è la paura, perché ci serve per sopravvivere. Tra queste emozioni di base non c'è il coraggio, perché il coraggio altro non è che la paura affrontata. Più io affronto le paure e più acquisisco punti coraggio, più le evito e più invece perdo punti coraggio e acquisisco punti fragilità. Ok. Fail fast, sbaglia subito. Vi conviene sbagliare subito quando ancora non avete seguito, a dire il vero. Perché, male che vada, fate un video sbagliato, lo vedono in tre, vi fanno un commentaccio e poi però il giorno dopo se ne dimenticano. Non dobbiamo aver paura di sbagliare. L'esperto, diceva Carlo Rubbia, è colui il quale ha commesso tutti gli errori. In Italia in particolare c'è questa mentalità per la quale se sbagliamo veniamo messi alla gogna. Cioè, siamo un po' maestri nel giudicare, nel lamentarci, eccetera. Però la verità è questa: occuparsi è molto più utile di preoccuparsi. Prima sbagli, prima impari. Ok. Terzo errore che ho compiuto: esibizionismo. Devo dire, noi psicologi in teoria veniamo addestrati per ascoltare le persone. Se guardo all'interno della mia categoria come loro si muovono sui social, ascoltano molto poco e parlano molto di loro. La maggior parte dei post che pubblicano sono: è uscito il mio nuovo libro, oggi faccio questa conferenza, ho pensato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un errore importante. Meno ego e più altro. Questo anche è molto importante. Quando il mio canale YouTube è iniziato a crescere, ho attirato le curiosità e l'attenzione di alcuni multinazionali che mi hanno chiesto, ad esempio, di parlare a pagamento di alcuni argomenti specifici o di intervistare alcuni ospiti. Il mio canale YouTube ha diversi format. Ce n'è uno dove recensisco dei libri, Libri per la Mente si chiama, e quindi può essere di interesse per chi scrive dei libri sul mio verticale, sulla mia nicchia, perché ha una discreta visibilità. Intervisto degli psicologi internazionali, nazionali, e quindi anche quello può essere una vetrina di interesse per alcuni. Oppure faccio dei format nei quali do dei suggerimenti e degli esercizi per vivere meglio. Se non sei credibile quando parli di qualche cosa, non soltanto non lo vendi, sempre che ti interessi vendere, ma soprattutto la tua community poi si sente fregata. Questo è un errore, è l'errore che fanno tutti quanti. Non si danno tempo. Oggi c'è l'idea che se tu fai 3-4 video su YouTube, su Facebook Video, su Vimeo, dove vuoi, tu hai fatto del video marketing. Però non è così, perché 2-3 video, cioè, li fa anche mio figlio che ha 4 anni o quasi. Devi creare un palinsesto, devi ragionare a lungo termine. Il marketing non è un evento, è un qualche cosa di continuativo. La mentalità che va adottata è quella del maratoneta. La battaglia dei video si vince a lungo termine. Non è una battaglia da 100 metristi, ok? Non è una 100 metri ostacoli. I grandi successi, tutti i grandi successi, sono dovuti a continuità, persistenza, relazioni. Relazioni che coltivi da anni, in cui ti sei identificato come autorevole. Prima vi dicevo, dare valore, educare, è in questo modo che tu diventi il punto di riferimento per gli altri. Può capitare che con un colpo di fortuna il tuo prodotto diventi viral? Sì, come può capitare di far 13, ma noi non possiamo vivere con l'idea della schedina del Totocalcio. Abbiamo bisogno di una strategia, di un'organizzazione. L'organizzazione, lato mio, che sono psicologo, è molto più importante della motivazione, perché una buona organizzazione ti permette di mantenere la motivazione sempre elevata. Cosa vuol dire quello che dicevo, no? Rimanda alla differenza tra evento e processo. Quando un calciatore firma un contratto milionario, noi vediamo l'evento e diciamo, caspita però, oh, ha firmato... Okay. Quando uno raggiunge un grande risultato, quando un business esplode, noi vediamo questo, la punta dell'iceberg. Ma non vediamo tutto il lavoro che c'è sotto, che è il processo. Ed è su questo che noi ci dobbiamo focalizzare, altrimenti... veniamo spostati, ok? Ci perdiamo, altrimenti ci perdiamo. Tutti i grandi cambiamenti iniziano da un primo piccolo passo, questo lo sappiamo, ma vengono poi mantenuti in piedi da una serie di azioni, di piccole azioni. Il mio suggerimento da questo punto di vista è di concentrarsi sull'oggi, non troppo sul futuro, cioè dopo che tu hai delineato la tua mission, ad esempio divulgare la psicologia in Italia, ok? Ti devi concentrare sulle azioni che devi fare oggi per arrivare lì, perché ciò che fai oggi è un po' come se ci fosse un filo, una corda tirata. Se io la pizzico qua oggi, questa ha delle vibrazioni che poi si ripercuotono anche sul futuro del filo, ok? Come se fosse una linea del tempo. Questi erano gli errori. Adesso vorrei darvi alcune veloci indicazioni sulla strategia che io ho seguito. Non l'ho seguita fin dall'inizio, lo ammetto. È quella che, diciamo, una volta che ho trovato, che mi sono messo in bolla, ho seguito e seguo anche oggi. Questa è l'ABC proprio, eh? La nicchia. L'esempio nella psicologia è che se io mi pongo come generalista, come psicologo dove ti faccio tutto, dall'ansia alle relazioni di coppia, alla depressione, ai disturbi alimentari, o se io mi pongo invece come psicologo esperto in una sola cosa, perizie per il tribunale, affidamento minori, io faccio solo quello. Una persona che viene sul mio sito, se vede che mi occupo di una nicchia specifica, è più facile che mi veda, che mi scelga, perché io sono il numero uno su quell'ambito. Se voi doveste fare un'operazione al cuore, a una valvola particolare, andreste da un chirurgo generico o da un cardiochirurgo che ha fatto 5 anni in America, un master proprio su quella valvola e ha un expertise di 5.000 casi trattati con successo? La nicchia perché, come dice Seth Godin, guru del marketing odierno, stiamo assistendo a una trasformazione importante. Da un mercato di massa abbiamo una massa di mercati e noi dobbiamo diventare punto di riferimento di una di queste masse di mercati. Come si fa? Intercettando un problema specifico che debba però rappresentare non soltanto per te un interesse economico, un business, ma deve essere proprio una tua vera passione, perché questa cosa poi tu la trasudi in tutti i canali della tua comunicazione. L'idea, la ratio è questa, che all'interno di una nicchia è più semplice differenziarsi rispetto al dover stare in un acquario molto più grande. All'interno della nicchia ci sono tutti gli elementi di cui noi abbiamo bisogno per poter prosperare, se la nicchia è chiaramente scelta con un minimo di criterio, quindi un qualche cosa che ti interessa, nel quale tu puoi diventare effettivamente il numero uno, magari su una certa zona geografica, e che abbia un certo anche numero di bisogni da pagare. Ad esempio vai su Google Trend e vedi quante volte ansia nella città di Milano viene ricercata, e lì ti fai un attimo un'idea per capire anche i numeri della nicchia. l'idea promossa all'inizio da Seth Godin è proprio questa, quella di dar vita a una tribù e diventare il punto di riferimento. Dopo che hai scelto la tua nicchia, quello che devi fare è stare zitto e ascoltare. Devi ricordare che sei un asino, ok? Che tu non conosci veramente quelli che sono i bisogni della gente che abita la tua nicchia, ma tu sei lì per imparare. Che cosa fai per imparare? Ascolti e domandi. Quindi vai in quelle piazze, in quei luoghi abitati dagli abitanti della tua nicchia e ascolta che cosa dicono, quali sono i loro problemi, quali le soluzioni che tentano ma che magari non hanno successo. Alcuni di questi bisogni verranno esplicitati, chiaramente. Altri loro bisogni, invece, loro non saranno in grado di verbalizzarli e dovrai essere tu capace a ipotizzarli e poi magari a restituirglieli e dire, ma se fosse anche questo? Poni loro delle domande. Oggi ci sono una marea di modi per fare domande, per capire, dai sondaggi classici, per cui uno si piglia un'agenzia che fa sondaggi, oppure anche col fai da te. Google Spreadsheet, mi sembra che è gratuito, ti permette di fare delle survey, ok? Newsletter, forum, sondaggi, gruppi Facebook, domanda, ascolta e domanda. L'obiettivo di questa fase è capire quelli che sono i bisogni. Quindi, punto primo, definisci la tua nicchia. Punto secondo, taci, ascolta i loro bisogni e cerca di definirli. Punto terzo, sto semplificando chiaramente, poi vorrei lasciare alla fine uno spazio anche per le domande se ci sono, in modo che possiamo entrare un po' più nel dettaglio. Punto terzo, dai loro ciò di cui hanno bisogno. Nicchia, ascolta i bisogni, appaga i loro bisogni. C'è modo e modo di fornire a loro ciò che gli serve. Dal mio punto di vista, partendo dal presupposto di cui prima vi parlavo, che c'è una guerra in atto oggi di cui nessuno parla, che è la guerra per l'attenzione, partendo dal presupposto che il mercato online spesso è saturo in molte nicchie di mercato, secondo me l'unico modo di fare la differenza oggi è fare dei prodotti wow, per dirla alla Robin Hood. Che cos'è un prodotto wow? È un prodotto che quando vedi fai questa faccia qui, fai, oh mio Dio, ma veramente esiste questa cosa? Ma risolve proprio il mio problema. Questa deve essere interessata alla tua nicchia, chiaramente. Se tu fai un prodotto per un fotografo e io non ho la passione per la fotografia, non farò questa faccia, ok? Ma se sono in target, devo fare questa faccia qui. I prodotti wow hanno 6 caratteristiche. Devono essere utili, perché sennò ti fanno perdere tempo. Devono essere immediati. Devo riuscire a fruirli subito. Unici, durevoli, condivisibili. Li vediamo un attimo più nel dettaglio adesso. E hanno come obiettivo quello di aggiungere valore alla vita delle persone, ok? Vedete che è in parte collegato agli errori che io ho fatto, la strategia che poi si sviluppa. Cosa vuol dire che un prodotto deve essere utile? Deve soddisfare un problema, un interesse, un'esigenza specifica reale di una persona o di un gruppo di persone. Se non soddisfa un problema, se non dà una soluzione, per me non è un prodotto wow. Come faccio a capire i problemi? Con lo step precedente, ascoltando. Se io non ho quella soluzione, se io non la conosco quella soluzione, o mi formo e la vado a capire, ad esempio, tecniche di respirazione per gestire l'ansia. Scusate se sono un po' se sto sulla mia nicchia, ma è quella che governo un po' meglio. Se io non ne conosco, posso leggere dei libri per formarmi e comprenderle, quindi poi divulgarle con un prodotto wow, oppure posso intervistare qualcuno. Magari uno che invece la conosce, lo intervisto in un video sul mio canale YouTube. In questo modo fornisco del valore alla mia audience e in più stringo una relazione, magari che potenzialmente in futuro sarà importante per la mia carriera, per delle idee, per del business, con un altro player importante. Se non è utile, non è un prodotto wow. È immediato? Attenzione, io non dico che tutti i vostri prodotti debbano essere per forza wow. Ma voi avete bisogno di un arsenale di prodotti wow da sparare nel web, perché questi diventeranno gli evangelizzatori della vostra mission, della vostra passione, dei vostri contenuti, che 24 ore su 24 sul web parleranno di voi. Deve essere immediato, deve essere applicabile immediatamente, senza bisogno di altre informazioni o di guardarsi ancora in giro. Finito un video di 3 minuti su come organizzare al meglio il tempo, tu devi avere già tutti gli elementi per poter fare da subito un piccolo cambiamento nella tua vita. Se non è immediato, non è un prodotto wow. Unico, non so se si legge, ve lo traduco. Not available on the Apple Store. Ok, deve trasparire l'unicità di quel prodotto, che poi sei tu, che può essere il taglio comunicativo che dai mentre parli di quella cosa, o ci aggiungi una tua riflessione particolare che lo rende unico. Deve trasparire la cura e la precisione impiegate per poterlo realizzare, se no non è un prodotto wow. Altra caratteristica molto auspicabile è che duri nel tempo. Ci sono due tipi di prodotti, faccio una suddivisione abbastanza estrema, ma per passarvi il concetto. I prodotti legati all'attualità, ad esempio a Renzi viene un attacco d'ansia, e io posso fare un video dove do due consigli a Renzi per superare l'ansia. Okay. E così mi leggo all'attualità. Questo tipo di prodotti in real time hanno una grande visibilità sul momento, nel qui ed ora, e poi tendono a scemare. Okay. I prodotti evergreen invece sono dove io do in generale 3 suggerimenti per meglio rapportarsi all'ansia. In questo modo può durare nel tempo. La razza è questa, che quante più persone possibili possano apprezzarne il valore. Io oggi ho 200 video, dicevo prima, sul mio canale YouTube. Grazie a questa cosa posso praticamente ogni giorno per tutto l'anno, o quasi, o posso pubblicare un giorno sì, un giorno no, nell'arco di un anno, un contenuto che si ripete di anno in anno. Però, cioè, tu magari, se io oggi pubblico un video dove faccio una recensione di un libro sull'ottimismo, l'ho pubblicato anche l'anno scorso, però insomma non è che tu proprio te lo ricordi, non è un messaggio ridondante che ti rompe le scatole, anzi magari l'avevi perso, perché poi sappiamo tutti che Facebook ciò che posti lo fa vedere al 7-10% delle persone che sono iscritte alla tua pagina. Deve essere facilmente condivisibile. In questo genere di prodotti sconsiglio di mettere il form dove tu devi inserire la mail per poter avere il prodotto. È chiaro che poi tu devi avere anche dei prodotti così, perché devi fare list building, perché se non hai la newsletter oggi, cioè, è strana questa cosa, però è ancora così. Cioè, nel 2017 oramai lo strumento più potente per far marketing rimane la mail, che è quella che abbiamo da tempo. Quindi poi tu alcuni video li puoi usare anche poi per chiedere la mail in cambio di dare il video, però prima devi avere dei prodotti wow sul mercato che parlino di te. Quindi un prodotto wow deve essere utile, immediato, unico, durevole, condivisibile, ma soprattutto deve essere gratis. Ok, è una parola che a molti magari fa stare un po' male, ad altri invece fa stare male la parola contraria, pagamento, perché alcuni non riescono a farsi pagare, poi ognuno c'ha i suoi problemi, diciamo, in questo senso. Però deve essere gratis per quello che dicevo prima, perché ne facilita l'accessibilità. La condivisione. Non fate tutto gratis, ma fate una parte gratis. È un po' come l'aperitivo, che sono i salatini che ti fanno venire voglia poi magari di ordinare un cocktail. Allora, da un punto di vista operativo, da dove partire? Queste sono delle indicazioni che io ho seguito su di me, e come libero professionista abbastanza incasinato, 2 figli, tanti lavori, eccetera. E io sono partito da qui. Quando lavoravo in quel campo ROM di cui vi parlavo all'inizio, prendevo qualcosa tipo 8-10 euro lordi all'ora. Ma era il mio lavoro e ne avevo bisogno, ok? Però se mi fossi fatto completamente assorbire da quel tipo di lavoro lì, mi sono presto reso conto che non sarei riuscito a costruirmi un'alternativa. Allora quello che io ho fatto è stato ritagliare un'ora al giorno del mio tempo, rinunciare agli 8-10 euro lordi lì, per lavorare per me stesso, ok? Quindi il primo suggerimento che vi do, se avete le risorse, magari portatevi dentro qualcuno che abbia una propensione, che possa essere dedicato a questa cosa. Se, come ero io, magari voi siete oggi liberi professionisti oberati da impegni, iniziate a liberarvi un'ora a settimana, un'ora al giorno, da dedicare a che cosa? A te stesso. Scrivere degli articoli, preparare le newsletter, intervistare altre persone, provare a registrare dei video, curare i social network, leggere, formarsi, venire allo SMAU. Io ho trovato questa formula che vedo essere abbastanza proponibile alle diverse realtà. Destina il 4% del tuo fatturato. Io destino di più, in realtà, però almeno il 4% solitamente è un compromesso accettabile. Il 4% del tuo fatturato ad attività di marketing, che non sono soltanto i bigliettini da visita fighi con il logo rifatto, ma sono anche tutto il resto. Corsi, libri, blog, programmi informatici. Cosa vuol dire? Io, per dire, la mia presenza sui social network la gestisco con dei software che ti facilitano nel presidiare diversi contesti con un semplice click. Ok, tenete presente che il vero costo oggigiorno è non fare marketing. Il costo non è investire nel marketing, ma è non investire nel marketing, perché perdi le opportunità che il marketing ti può portare. Questo per finire, direi. Anche nel mio studio, quando vengono alcune persone, mi dicono, dopo il primo colloquio, mi dicono: oh, dottore, speriamo di farcela, speriamo. E la speranza è vero, è il primo elemento, è molto importante. E la grande tentazione per tutti noi, in realtà, è disperare e abbandonare la speranza. Quindi la speranza va mantenuta, ma da sola non basta, bisogna fare delle cose diverse per ottenere dei risultati diversi. Perché la differenza tra chi riesce e chi non riesce è data da chi fa e chi invece lascia i pensieri lì e poi non riesce a concludere nulla. Allora, prima di vedere se c'è qualche domanda, curiosità, dubbio, rispetto al tema del primo passo da compiere, visto che ho parlato di video, vi vorrei lasciare con uno dei primissimi video che ho fatto. Magari non mi riconoscerete, ero un po' tutto, come dire, per aria, però parla proprio di questo, parla del primo passo da compiere per nei processi di cambiamento. Il titolo è 5 minuti per facilitare il cambiamento. Vediamo se si sente.
Quante volte ti sei posto un obiettivo da raggiungere, ma per un motivo o per l'altro hai trovato una serie di scuse e giustificazioni per rimandare il da farsi? Vediamo oggi un semplice esercizio che in soli 5 minuti ti permetterà di tornare sulla strada giusta. Partiamo subito con un esempio pratico. A chi piace pulire la propria casa? Già solo il pensiero di tirare fuori l'aspirapolvere solitamente tende a deprimerci. Figuriamoci lavare i piatti, pensare di mettere in ordine la scrivania, pulire il bagno e tutte le altre stanze. Ok, ecco come fare. Prendiamo un timer da cucina e lo regoliamo affinché suoni dopo 5 minuti. Ci diamo da fare, puliamo la casa fin quando non suona la sveglia. Fatto! Semplice, no? Ok, direte voi, ma in 5 minuti posso veramente pulire tutta la casa? Certo che no, però in quei 5 minuti è successo qualcosa di magico senza che voi ve ne accorgeste. Se il pensiero di pulire la casa ex novo ci sembrava troppo pesante e ci portava a procrastinare le pulizie e a non fare nulla, l'idea di doverci alzare e muoverci solo per 5 minuti ci ha fatto compiere il primo passo. Nei processi di cambiamento spesso è compiere il primo passo la cosa veramente difficile. Ecco perché questa strategia, che possiamo chiamare minimizzare il cambiamento, spesso è risolutiva. Se inizio a pulire la scrivania, mi rendo conto che non è poi così traumatico. Ritrovo vecchi documenti dimenticati, butto via delle cartacce che non mi servono più, mi sento più pulito intorno a me e la cosa mi gratifica. Quando suonerà la sveglia, sarò più facilitato a continuare a pulire anche il resto della casa, senza fermarmi necessariamente alla scrivania. O, se proprio dovesse andare male e decidessi di fermarmi con le pulizie, male che vada, avrò tutta la scrivania in ordine. Allora, pensa a cosa dovresti fare ma continui a procrastinare e chiediti: quali sono i tuoi 5 minuti? Come puoi suddividere questo obiettivo in piccoli step affinché possano essere realizzabili da te e metterti in moto nella strada del cambiamento? Non vi resta che provare questa tecnica e farmi sapere come vi siete trovati. A presto!
Allora, come vedete, opla, per chi è interessato a questo genere di situazioni è utile, perché ti dà un esercizio, è immediato, perché puoi fare subito il minimizzare il cambiamento e pensare qual è il tuo primo step per portarti in quella direzione. È unico, l'unicità è data dal mio taglio, dalla mia presenza. Dura nel tempo, perché ogni giorno, penso che abbia, non so, 60.000 visualizzazioni, ogni giorno se uno va a cercare una tecnica di gestione del tempo, di raggiungere gli obiettivi, lo trova. È condivisibile, perché su YouTube è molto facile ed è gratuito. Allora, io dunque finirei qua. Se ci sono domande o dubbi o domande anche sull'organizzazione, o volete dire, raccontare la vostra esperienza sui video, se state pensando, se avete già fatto, abbiamo ancora 5 minuti. Quindi se volete, ho lasciato questo spazio apposta, altrimenti possiamo chiuderci qui. Sì?
L'importanza del video in primo piano oppure figura intera, mezza figura?
La domanda è: importanza del video primo piano, mezza figura oppure intero? Secondo me è importante variare, perché il video, si dice, la vitalità di un video, o meglio la mortalità di un video, si decide nei primi 5-10 secondi. Oggi, in passato non era così quando ho fatto questo video. Quindi il montaggio con la vicinanza o lontananza della camera deve servire per mantenere un certo ritmo. Per il resto non c'è una regola fissa. Basta che sia un po' variato. Tu puoi anche usare una camera fissa e poi in post produzione fai uno zoom più forte, quando finisce il concetto esci un po', poi magari torni dentro. Se dici una cosa diretta, importante, e vuoi andare diretto col tuo interlocutore, è meglio il volto. Per il resto, quando fai dei concetti generici, puoi stare più largo e magari ci metti delle scritte o delle animazioni, come è stato anche in questo esempio.
Che attrezzatura usi? Perché vedo che hai tre...
Allora, io ad oggi non ho tempo per fare i video, quindi mi appoggio a un professionista esterno che ha queste tre Blackmagic. Qui sono io che faccio la Magnum, ok, di Zoolander. E queste sono tre Blackmagic. Devo dire che oggigiorno si può partire anche con meno. L'importante è partire. Ci sono delle reflex che vanno benissimo. L'importante, io direi... una lente buona, che magari ti faccia l'effetto sfocato dietro. Una reflex che abbia il jack per l'uscita del microfono. Questo è fondamentale, se no non compratela. Deve esserci... tu ci metti dentro il microfono con i filo, se vuoi anche. Li vendono a 20 euro su Amazon, i microfonini. E te lo fai arrivare qui, perché sentire un audio di valore... psicologicamente ti fa la differenza. Tu spesso i video non li vedi, li ascolti, ma se senti un audio sporco in lontananza ti dà idea di essere sporco e di poco valore anche il contenuto dell'eloquio, ok? Mentre invece l'audio è fondamentale. Quindi per partire una reflex, un microfonino e una luce, se volete fare il fai da te, che illumini in maniera omogenea il volto. Non una luce qua o qua, piuttosto una qua e una qua, ma una cosa frontale che possa dare omogeneità. Dalla regia mi fanno il segno che... no, ok, okay. C'è uno sguardo. Altre domande? Ho risposto alla tua domanda? Ok. Va bene? Andate in... sì?
La tempistica, in base alla tua esperienza, quanto tempo ci hai messo? Tu hai detto ci vuole tanto tempo per creare una community.
Tempistica per creare una community dipende dal tempo che tu le dedichi. Io ho dedicato un'ora a settimana quando ancora c'era un oceano blu, diciamo, e la community in realtà nel giro di un anno era abbastanza importante. Io ad oggi ho, tra i vari social, avrò 60.000 persone che stanno intorno alla community, la metà sono su Facebook. L'importante è, secondo me, oggi dare una certa continuità di contenuti, che non devono essere necessariamente sempre i tuoi. Puoi anche condividere video di altri che però risolvano, che possono essere dei prodotti wow per loro. Per fare 200 video io ci ho messo 4 anni, però insomma nel frattempo ho fatto tante altre cose. Io oggi mi strutturo in questo modo, registro 4-5 giorni all'anno, chiamo fuori la troupe per 4-5 giorni all'anno. In quei 4-5 giorni io faccio 50 video. in modo che poi non ci devo più pensare. Se parlate con Marco Montemagno, invece, lui è uno che fa un video al giorno e quindi si è organizzato in un altro modo. Lui c'ha un angolo all'interno di casa sua con la telecamera fissa e lui dice, è un po' come andare a fare la doccia. Deve essere tutto pronto. Tu ti spogli, entri dentro e c'è l'acqua a quella temperatura lì. Così, se ogni volta devi montare e smontare lo scaldabagno, il vetro, la tendina, eccetera, non fai più la doccia. Okay. Idem per i video. Lui ha creato un set in casa sua tutto pronto, che semplicemente si deve sedere, accendere il computer, fare rec e parlare. Questo è il tema che dicevo, che l'organizzazione ti facilita anche la motivazione. Non basta l'organizzazione, per carità. Però, in linea di massima, devi darti del tempo. Dipende sempre dai tuoi obiettivi. Almeno un anno va dato, ecco. È una gara di continuità. Va bene? Sì?
Ciao, ne approfitto per farti due domande. La prima è, una volta che hai avuto modo di realizzare questi video, che canale hai utilizzato? Cioè, se hai avuto modo di sponsorizzarli su Facebook o altri social? E in più, quanto per te oggi realizzare video amatoriali può essere ancora più semplice ma più coinvolgente rispetto a un video un po' più istituzionale?
Allora, YouTube ad oggi è una piattaforma satura, non ha senso caricare i video, o meglio, io li carico sempre, però i video su YouTube servono perché YouTube è il figlio di Google e quindi puoi essere indicizzato e avere una visibilità sul lungo termine. Ad oggi bisogna caricare su Facebook video, perché è lì che c'è la gente e Facebook penalizza tutti i video che voi portate dentro da YouTube e invece dà un'accelerata e una spinta pazzesca ai video che carichi nativamente su Facebook. Devi promuoverli, soprattutto all'inizio. Anche lì, cioè, se hai un budget di 100.000 euro per il primo anno, la community la puoi anche realizzare in pochi mesi. Io li promuovo solitamente, metto cifre piccole, 10-20 euro a video, per 4 video al mese, quelli nuovi, oppure se vedo che ce ne sono alcuni che vanno, ogni tot li risponsorizzo su target. Ecco, quello che ti permette di fare Facebook, ma non solo, è di targettizzare la tua audience, quindi vai a cercare persone che vivono in una certa città, di una certa fascia d'età, con alcuni determinati interessi. Rispondo anche all'ultima cosa, che era video amatoriale o professionale. Secondo me van bene entrambi. Più tu hai una qualità Hollywood, quello che vedo, che psicologicamente l'altro percepisce anche i tuoi valori da Oscar. Però questo è molto relativo, ci sono dei ragazzini di 14 anni che fanno dei numeri pazzeschi e quindi poi hanno una monetizzazione incredibile su Snapchat qua ancora no in Italia, però con la telecamera del telefonino mentre camminano, quindi cioè in una roba, in una maniera stramatoriale. È più come tu lo dici e che cosa tu dici. Penso di aver raggiunto il tempo limite, vi ringrazio e a presto.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!